Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 31. Benvenuti anche questa sera o questo giorno a questa nuova puntata di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 23 maggio 2019 e se volete interagire con noi potete scriverci su Twitter, @astronauticast. Potete, se ci state guardando in live, come siamo ogni giovedì sera, potete scriverci sulla chat di YouTube, oppure potete trovarci, solito, su Facebook, su Forum Astronautico, insomma, dove volete scriveteci che noi cerchiamo di rispondervi. Stasera con me ci sono un nostro inviato da Darmstadt.
Io? Sì. Parli con me? Marco Zambianchi da Darmstadt, un saluto dalla Germania.
Un altro nostro inviato da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Pollo.
E poi abbiamo un DJ set da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati e buon ascolto di puntata da Riccardo Rossi da Modena.
Allora, vediamo un po' di cosa parliamo stasera. Sono molto felice di essere qua con voi perché io non so assolutamente niente. Questa settimana non sono riuscita a guardare il forum, a guardarmi le notizie, quindi sono contenta che me le raccontiate in live.
Allora, però abbiamo... Veronica, prima di iniziare a vedere cosa c'è nella puntata, sai che c'è un teaser da fare.
C'è un teaser?
C'è un Dovremmo teaser. Avere un teaser perché la prossima settimana... Potremmo avere qualcosa di diverso, quindi mi sembra opportuno fare questo teaser.
È vero, è vero. In occasione del 50° dell'allunaggio, la settimana prossima avremo un ospite speciale.
Qualcosa.
Sì, avremo un ospite speciale.
Scusa, visto che Patrick Stewart ha appena fatto un teaser sul nuovo film di Star Trek, è opportuno che anche noi facciamo
serie
un teaser.
Azienda vinicola.
Serie TV. No, film.
Ah, serie, insomma, sì.
Azienda vinicola Picard.
È vero, non vedo l'ora che arrivi giovedì prossimo perché probabilmente ci occuperà tutta la puntata e io ne sarò felice, tutti ne saremo molto felici. Invece questa sera di cosa parliamo? Parliamo di un trasloco in New Mexico da parte di Virgin Galactic e poi parliamo di ESA che avvia lo sviluppo di un nuovo motore per la missione Heracles. È un nuovo motore, Marco? È un motore?
È un motore nuovo, completamente
benissimo.
Nuovo.
Allora, iniziamo con questo trasloco di Virgin Galactic. Com'è che va in New Mexico, Paolo?
È un trasloco dall'attuale sede in California al New Mexico che è stato annunciato qualche giorno fa, quindi stiamo parlando intorno al 20 di maggio del 2009, in un incontro avvenuto a Santa Fe tra... Sir Richard Branson, il fondatore di Virgin Galactic, e la governatrice dello stato del New Mexico, quindi Michelle Grisham. Attualmente Virgin Galactic sta effettuando i voli di test del suo spazioplano Spaceship 2 dal Mojave Air and Space Port, cioè un aeroporto e base di lancio abilitata a effettuare lanci nello spazio, quindi ad altissima quota. Viene utilizzata prevalentemente per voli di test civili. Questa zona della California, questa cittadina, questa città, ha una lunga tradizione negli ambienti aeronautici americani proprio per il test di molti veicoli, insomma è uno dei centri più importanti per queste attività ed è lì che ha sede anche la Spaceship Company, che è un'azienda controllata proprio da Virgin Galactic, che ha realizzato lo spazioplano, e i primi voli di test sono stati fatti proprio da Mojave. in particolare i due più recenti degli ultimi mesi, che hanno superato l'altitudine di 80 km. Però Virgin Galactic si trasferirà nello spazioporto che si chiama Spaceport America, che si trova a una settantina di chilometri a nord di Las Cruces, proprio nel Nuovo Messico. È uno spazioporto inaugurato nel 2011 e realizzato proprio per svolgere i tipi di lanci e di voli che diventeranno operativi con la fine dei test di Spaceship Two. È un trasferimento che è stato rimandato per molto tempo, in seguito soprattutto all'incidente mortale nei collaudi del primo esemplare di Spaceship Two avvenuto nel 2014. Spaceport America è una struttura pubblica realizzata con un imponente finanziamento pubblico di circa 200 milioni di dollari, che però finora è stata poco utilizzata dal principale inquilino, che è proprio Virgin Galactic, proprio perché era pensata per i voli operativi e non per la fase di test che si sta per essere conclusa proprio in questi mesi. Quindi cosa accadrà? L'azienda si trasferirà, il personale addetto a questo progetto si trasferirà a Spaceport America durante l'estate. Questo per una serie di ragioni logistiche, innanzitutto per favorire le famiglie del personale, soprattutto i figli che in età della scuola, per evitare che debbano trasferirsi con l'anno scolastico in corso. Ma il trasferimento verrà fatto durante l'estate anche per dare il tempo proprio a The Spaceship Company di terminare l'allestimento degli interni, quindi della cabina, dell'abitacolo, dello spazioplano, in modo che ci siano anche i posti per i turisti, i futuri passeggeri di questo veicolo. Attualmente a Spaceport America ci sono circa 45 persone, circa 45 dipendenti di Virgin Galactic, a cui si aggiungeranno nel corso di questo trasferimento un altro centinaio tra ingegneri, piloti, tecnici, specialisti e poi con le rispettive famiglie. L'idea iniziale di Richard Branson era quella di effettuare il primo volo turistico in occasione del 50° anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11, quindi intorno al 20 luglio di quest'anno, ma i test non sono ancora conclusi. Questa fase di gli ultimi test avverrà proprio da Spaceport America, e comunque una volta tanto Branson non è dispiaciuto da questo ritardo, si rende conto che è necessario per la fine dei test, ma soprattutto per lui è importante che questi voli inizino proprio da Spaceport America, una struttura che Branson ha voluto fortemente, a cui è molto legato, e tutta questa serie di attività, che di preparativi che stanno avendo luogo, significano che questa volta Virgin Galactic è molto vicina ai suoi futuri voli spaziali commerciali, cioè l'avvio di questa famosa attività di turismo spaziale in cui ha creduto e investito ormai da molti anni. Ricordiamo che ci sono circa 600 persone in lista d'attesa disposte a pagare circa 250.000 dollari come costo del biglietto di uno di questi voli suborbitali per arrivare ai confini dello spazio o nello spazio, a seconda di dove definiamo l'altitudine dello spazio. Ripeto, questo è un trasferimento non soltanto importante dal punto di vista logistico, ma anche dal punto di vista simbolico, perché segnerà la fine della fase sperimentale di questo lunghissimo progetto, ormai che dura da oltre un decennio, e l'inizio di questa era del turismo spaziale che Branson e altri imprenditori promettono ormai da tempo. Quindi buona fortuna a Branson e a Virgin Galactic.
Stavo provando con l'omino giallo di Google ad avvicinarmi il più possibile a Spaceport America, però purtroppo la strada più battuta, più vicino, termina a circa 20 minuti, quindi a 10 miglia da Spaceport America. Volevo vedere un po' come...
E forse in quei 10 miglia non c'era molto da mostrare, quindi non hanno...
No, ma infatti non c'è niente, infatti penso questi poveri bambini, questi poveri figli che verranno a scuola nel New Mexico... No, no, sto scherzando, poi al limite vanno... ad Albuquerque, che è solo...
Sì, queste sono entrambe zone di grande tradizione aeronautica e spaziale, certo. Perché per esempio nella zona di Mojave, che si trova centinaia di chilometri grosso modo a nord di Los Angeles, è vicina alla base di Edwards in California. E invece Spaceport America nel Nuovo Messico non è lontano invece da White Sands. E in entrambe queste zone ci sono dei corridoi aerei riservati proprio per questi voli sperimentali o ad alto rischio, dei corridoi supersonici, e quindi la possibilità di fare questi voli di ampie zone desertiche. Questa è una caratteristica voluta per lanci di questo tipo.
Sicuramente, Paolo, va sempre tenuto presente un enorme limite del concetto di turismo spaziale in sé. La lunga attesa di cui ci hai parlato, quella di oltre 10 anni dal momento in cui il programma è stato concepito, ricordo che c'era Virgin che aveva un enorme padiglione anche alla Fiera di Roma a cui partecipammo quasi 10 anni fa con Luigi Morielli, e ancora questa cosa non si è concretizzata, deriva dal fatto che potete immaginare che basterebbe un incidente, soprattutto dopo purtroppo la perdita di uno dei piloti collaudatori, per mettere a rischio non solo il business su cui Virgin vuole puntare il suo brand, ma anche l'intero settore, perché chiaramente al di là della capacità di spendere certe cifre, diciamo che i passeggeri contano anche sul fatto di tornare indietro dal loro volo suborbitale, di poter insomma fare i turisti in piena sicurezza. Quindi non è davvero un settore in cui, ancor meno rispetto a quello delle missioni abitate, dei tradizionali astronauti, dove in qualche modo si sa che si sta spingendo una scienza, una tecnologia di frontiera, dove quindi la percentuale di rischio è decisamente più alta, in questo settore non ce la si può permettere.
Bene, allora facciamo il nostro in bocca al lupo a Mr. Branson, e per questo articolo ringraziamo Marco Carrara,
che tra l'altro è ritornato a scrivere. Volevo solo, scusa Veronica, sono rientrato, ma solo per dire un grazie particolare a Marco, che ha lasciato momentaneamente in sospeso i suoi aggiornamenti settimanali dalla stazione spaziale. Per i nostri lettori più nerd di Astronauti News, andate a farvi una ricerca con ISS Weekly Reports, o non ricordo il tag che ho creato. Praticamente troverete decine e decine di lavori quasi amanuensi del nostro Marco, che come i monaci che si chiudevano nel film del Nome della Rosa, in queste grandi cattedrali del sapere, si è tradotto per anni queste cronache che ci arrivano dalla NASA, e c'è un diario di missione lunghissimo curato da lui, tanto di cappello, ma ultimamente abbiamo deciso di rifocalizzare un po' la sua disponibilità sugli argomenti di attualità, e questo è proprio il suo articolo di ritorno ad argomenti più vari, diciamo, rispetto alle ISS Weekly Reports.
Noi invece torniamo in Europa per sapere che cosa sta sviluppando ESA e che cos'è la missione Heracles. Raccontamela tu, Marco.
Guarda Veronica, è una bella domanda soprattutto alla luce delle novità che sono saltate fuori proprio questa sera, non che fossero novità assolute, cioè la NASA ha annunciato sia il contraente per il primo elemento del Lunar Gateway, sia c'è stata una presentazione importante dell'amministratore di NASA per quello che riguarda i progetti futuri per esplorare la zona cislunare, quindi l'orbita lunare, la superficie lunare, tutto quanto. Si stanno muovendo le acque su un terreno molto importante, ed è proprio qui che si va a posizionare la missione Heracles, che è un programma dell'ESA per l'esplorazione scientifica della superficie del nostro satellite naturale.
e devo fare una confessione che io ho voluto scegliere questo articolo come una scusa per iniziare ad approfondire Heracles e questo programma. Ho iniziato qualche ora fa perché mi viene un po' da sorridere se penso che lavorando come contractor di ESA sostanzialmente è la prima volta che sento nominare questa missione. E anche facendo una ricerca accurata sul nostro forum, dove ormai da più di un decennio raccogliamo qualsiasi voce di corridoio, l'unico articolo, l'unico topic che abbiamo aperto sull'argomento è quello relativo all'articolo preparato da Marco Carrara. E vorrà pur ben dire qualche cosa il fatto che una missione o una serie di missioni così importanti, per cui arrivano anche un investimento importante dell'Agenzia Spaziale Europea, sostanzialmente abbia un hype pari a meno 100 o meno 1000, nel senso che non riusciamo davvero a vendere un concetto di coolness o di appunto di public engagement, di coinvolgimento del cittadino europeo medio, per cui siamo al corrente ed entusiasti di un programma lunare allo stesso modo di cui invece è capace di coinvolgere la NASA, no? che mette in gioco il direttore generale, che fa una teleconferenza, che mette video su YouTube motivazionali con quelle voci profondissime, musiche super coinvolgenti.
Vabbè, tra l'altro,
esatto.
E tra l'altro ESA ha chiuso da poco il sondaggio, no? In cui chiedeva a tutti noi cittadini che cosa vorreste che ESA facesse per voi. Appena chiuso, ma tanto noi andiamo sulla Luna con questo programma di cui non sapete niente.
Esatto. No, allora, è una piccola critica mia personale, perché abbiamo un po' il picchio, siamo qui a fare questo podcast perché abbiamo un po' il picchio, no, della divulgazione, del raccontare le cose, e se fossero bravissimi nelle agenzie spaziali ci sarebbe praticamente zero necessità di una iniziativa amatoriale come la nostra. Però tornando in argomento, è interessante vedere come anche la nostra agenzia spaziale di fatto abbia iniziato un programma di esplorazione della superficie lunare che prevede il coinvolgimento di partner internazionali e che si innesta nel contesto del Lunar Gateway, che proprio questa sera ha avuto un'accelerazione o comunque un avvio formale. C'erano da tempo, da mesi, voci su questo LOPSG o Lunar Gateway, si vuole chiamarlo, però finché non si vedono muovere i denari, finché non si vedono bandire le gare d'asta, è uno dei tanti progetti, ne abbiamo avuti a migliaia in astronautica, che sono bellissimi nelle infografiche, nelle animazioni digitalizzate, ma che poi magari non vedono mai la luce. Invece pare proprio che stavolta si dia il via al tutto. E cosa vuole fare l'ESA? Beh, ha iniziato una collaborazione con un'azienda da nome un pochino buffo, almeno per la mentalità forse di noi italiani. Nammo è un'azienda britannica e norvegese che ha avuto un incarico molto importante, quello di avviare lo sviluppo di un motore a razzo ad alte prestazioni che è destinato all'uso nel programma di esplorazione lunare, appunto a cominciare dalle missioni Heracles. Quindi che cosa dovrà fare questo motore a razzo? Beh, dovrà dare la spinta al Lunar Ascent Element della missione, cioè del modulo adibito al trasporto di campioni lunari dalla superficie indietro fino al Lunar Gateway, questa stazione orbitante che orbita in una situazione un po' particolare attorno alla Luna. Sarà assemblato nello spazio e sarà poi portato in orbita intorno al nostro, al nostro satellite naturale. Chiaramente la missione vede la collaborazione del Canada e degli Stati Uniti, ma nella pagina di ESA, vediamo se riesco a fare un cambio al volo, dedicata al programma Heracles, si prevede anche la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Giapponese. Quindi ci sono vari interessi in moto. Chiaramente un motore di questo genere ha un incarico importante, e per raggiungere le economie di scala che ci si aspetta di ottenere da un progetto di questo tipo, cioè generato negli anni in cui il mantra è quello della riutilizzabilità, proprio questo concetto è di massima importanza. E uno degli elementi più innovativi che si trova in questo progetto, che d'altra parte è anche normale che qualcuno tra i nostri ascoltatori si chieda, ma è davvero necessario iniziare lo sviluppo da zero di un nuovo motore? Insomma, dagli anni 70 ne abbiamo progettati a decine e ne abbiamo, insomma, veramente inventati di tutti i colori. Perché c'è la necessità di un nuovo motore? Perché questo è un modulo riutilizzabile, cioè dopo essere tornato in orbita lunare, dopo essere attraccato al Lunar Gateway, l'idea è quella di fornire il sistema propulsivo di un serbatoio a bassa pressione, dove cioè praticamente è possibile fare benzina o comunque fare il rifornimento di propellenti senza bisogno di grandissime accortezze richieste da pressioni molto grandi, che sono quelle tipiche del funzionamento di un motore a razzo. Quindi in sostanza ci sarà una camera separata dentro la quale verranno riversati i propellenti, e poi delle pompe alimentate ad energia elettrica andranno a travasare, a portare questi propellenti in un altro sistema di taniche ad alta pressione che si trova all'interno del veicolo, che sarà spinto da questo motore a razzo. Ed è questo l'elemento chiave, l'elemento che si vuole sviluppare, e anche una tecnologia in qualche modo innovativa, perché di fare rifornimento a veicoli spaziali che sono spinti da motori a razzo è un po' il sogno proibito, il santo graal di tante missioni. Immaginate se un satellite perfettamente funzionante deve rinunciare alla proseguire la sua vita utile perché ha esaurito il propellente che serve a fare manovra, a fare manutenzione della propria orbita, a mantenere corretta il proprio orientamento nello spazio. È una cosa che succede relativamente spesso, tanto è vero che l'ultima parte di questo propellente viene spesa proprio per aiutare la deorbitazione del satellite o per spostarlo in orbite cosiddette cimitero, lontane insomma da quelle più affollate, dove si vuole lasciare spazio a nuove missioni senza che un'eventuale perdita di controllo del satellite possa portare a urti e quindi alla generazione di uno sciame di detriti, che abbiamo descritto tante volte come uno dei più grandi pericoli dell'utilizzo dello spazio. E quindi io vedo tantissimo potenziale da questo punto di vista. Se questo lavoro, iniziato in un contesto di collaborazione internazionale, dovesse portare a dei risultati positivi, come naturalmente ci auguriamo, non è difficile immaginare un riutilizzo di questa tecnologia, soprattutto di quella del rifornimento in traniche di propellenti a bassa pressione, per una nuova generazione, per le nuove generazioni di satelliti, soprattutto commerciali, dove appunto l'elettronica e il funzionamento degli strumenti di bordo non sarà più limitato dalla mancanza di propellente per le manovre. Quindi speriamo che parallelamente alla crescita del programma Heracles e dello sviluppo di questo motore a razzo, cresca anche la capacità di ESA di farci conoscere questi progetti. Finiamo raccontando un pochino di tempistiche. Ci si aspetta di poter far volare un primo cargo alimentato da questo sistema propulsivo entro il 2026, e questo si inserisce sostanzialmente al termine dello sviluppo della infrastruttura che NASA ha annunciato questa sera. Se ricordate tutti, c'è stato un annuncio già a partire dalla settimana scorsa di voler tornare con equipaggi umani sulla Luna entro il 2024, e quindi queste missioni di ESA, salvo accelerazioni proprio perché la NASA sembra aver messo la quinta, dovrebbe arrivare in loco circa 2 anni dopo, quando la struttura del Lunar Gateway è ormai definita, insomma, almeno le parti sue essenziali sono già in orbita. E non vi resta che seguire le novità, naturalmente, sul nostro forum o su Astronauti News. Ma tra l'altro sarà interessante vedere come verrà riformulata questa tempistica proprio in funzione di ciò che è stato annunciato questa sera.
Bene, quindi si concretizza sempre di più, insomma, sembra questo progetto del Lunar Gateway con tutti i progetti secondari del caso.
Sicuramente NASA cercherà la collaborazione internazionale. Tra l'altro annuncio brevemente un link della settimana. La notizia è troppo fresca per avere un articolo a disposizione, non ho veramente avuto... La conferenza stampa è stata stasera alle 19, non ho avuto il tempo di approfondire l'argomento come merita qualcosa di questa importanza. Ma nel link della settimana di questa sera troverete appunto il link alla presentazione di Jim Bridenstine, non so, madonna mia. E ci sono un sacco di chicche lì dentro, davvero se la leggete attentamente, masticate un po' l'inglese, potrete cominciare a farvi un'idea di cosa c'è nei piani di NASA.
Domani tra l'altro mi aspetta un viaggio con l'azienda di 3 ore fino in provincia di Belluno con il capo e la mia responsabile, quindi io sarò dietro, la mia responsabile mi ha già detto portati le cuffie, probabilmente ecco cosa farò domani in queste 3 ore. Mi ascolterò la presentazione di Bridenstine.
E la prossima settimana ce ne parli dettagliatamente.
E scrivi anche l'articolo.
Ecco!
Ha giudicato.
E fai le infografiche.
E le infografiche.
A proposito di articoli, questo articolo c'è stato scritto da Rudy Bidoggia. Invece noi siamo arrivati al momento dei ringraziamenti e questa settimana ringraziamo Giorgio B, Lorenzo M, Ruben R, Gianpietro F, Davide C, Arturo C e vi ringraziamo un sacco per le donazioni e è stata la sigla della settimana scorsa che vi ha solleticato, vero?
Ah, se vuoi la rilancio,
no,
eh?
No, questa okay. Settimana no. Oltre ai nostri articolisti ringraziamo sicuramente voi che ci seguite ogni giovedì sera in live, voi che ci seguite non in live quando potete, mattina, pomeriggio, sera, notte, e ringraziamo tutti voi che vi siete iscritti su Forum Astronautico e che partecipate attivamente ogni giorno, motivo per cui io inizio seriamente a far fatica a seguire Forum Astronautico, perché veramente ogni ora ci sono post e post, ma è bello perché insomma dite la vostra e arricchite veramente questa miniera di informazioni che è Forum Astronautico. Direi che niente, se volete aumentare le nostre donazioni potete andare sul sito isa.it/associarsi, dove trovate il bottoncino per diventare socio ISA con la modica cifra di 18 euro annuale. Potete ricevere anche la tessera disegnata e progettata dal nostro Ricky, oppure potete fare una donazione una tantum di quanto volete e noi siamo felici lo stesso e vi citeremo in podcast. I vostri soldi andranno nel fondo dell'associazione, saranno utilizzati per le Astronauticon, per acquistare i microfoni, per acquistare delle cuffie nuove a Paolo che nelle ultime due settimane ci sta no, non ci sente, a momenti si attiva, si disattivano,
o per pagare le trasferte come abbiamo fatto recentemente con Simone quando l'abbiamo mandato ad assistere alla presentazione di Horizon in Esrin.
Assolutamente, e magari anche per pagarci la trasferta, perché la faremo giusto per il lancio di Luca, ci troveremo da qualche parte tutti insieme
a Baikonur ovviamente, no?
Magari
allora donate.
Ci abbiamo i soldi in cassa per meno di una persona, però non si sa mai, stasera sgancia qualche miliardario e siamo a posto tutti.
Passiamo adesso alla rubrica più amata di Astronauticast, le storie di Nonno Poppa.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Non ha neanche bisogno di presentazioni, basta la sigla.
Nel 1955 iniziò in Canada la costruzione dell'Avro CF-105 Arrow, un nuovo aereo militare di ultima generazione, un aereo avanzatissimo che doveva essere un caccia intercettore supersonico per l'aeronautica militare canadese, un caccia con ali a delta, progettato con tecnologie avanzate per raggiungere la velocità di Mach 2 al di sopra dei 15.000 metri. Il primo esemplare di questo caccia nuovissimo venne presentato pubblicamente proprio il giorno del lancio dello Sputnik, il 4 ottobre del 1957, e i primi voli di test si dimostrarono molto promettenti perché l'aereo raggiunse la velocità di 1.9 Mach. Ma improvvisamente nel febbraio del 1959 l'intero progetto venne cancellato, i pochi esemplari costruiti vennero distrutti insieme con i piani di costruzione, gli impianti industriali e tutto quanto il materiale era stato realizzato nell'ambito di questo progetto. La decisione era soprattutto politica e la ragione principale era che nel 1957 il Canada aveva stabilito un accordo con il governo americano nell'ambito del NORAD, cioè North American Air Defense, quel programma di difesa aerea del Nord America, e in cui il Canada aveva deciso di prendere parte. Nell'ambito di questo progetto comune di difesa aerea, erano state previste una serie di iniziative. Innanzitutto il progetto SAGE, prevedeva un sistema di sorveglianza, di comando e di controllo radar automatizzato dei cieli del Nord America. E questo era il sistema di controllo di comando e controllo che avrebbe dovuto individuare eventuali attacchi nemici. Ma questo programma prevedeva anche la realizzazione del sistema di difesa missilistica antiaerea Bomark, che prevedeva sia testate convenzionali sia testate nucleari. Tutta questa serie di progetti di attività militari dovevano servire per contrastare la possibile minaccia nucleare sovietica. Ma per quanto riguarda la partecipazione del Canada, si trattava di un progetto molto costoso che non poteva essere sostenuto sviluppando in parallelo il progetto dell'Avro Arrow, che stava assorbendo una quantità di risorse molto ingenti, di cui si lamentavano anche le altre forze armate, la marina e l'esercito, perché la maggior parte dei fondi stavano andando all'aeronautica per questo nuovo caccia. In quel periodo si valutò però che non potendosi realizzare entrambi i progetti, cioè la collaborazione al NORAD e il nuovo caccia, e visto che la minaccia più probabile era quella dei missili nucleari sovietici, delle testate nucleari sovietiche, che il lancio dello Sputnik e i primi successi sovietici rendevano sempre più probabile, si decise quindi di cancellare il progetto dell'Avro Arrow. Uno dei principali responsabili di questo progetto dell'Avro Arrow, il responsabile dell'aerodinamica, un ingegnere canadese, l'ingegnere Jim Chamberlain, decise di lasciare il Canada portando con sé un gruppo di 25 ingegneri che si trasferirono in massa presso la NASA, presso la Space Task Group, che era l'organismo della NASA che in quel periodo coordinava i voli con l'equipaggio. Questo gruppo arrivò successivamente fino a 32 ingegneri, quindi un altro piccolo gruppo di ingegneri si trasferì per la NASA, e questi ingegneri molto capaci e molto preparati, guidati da Chamberlain, assunsero una serie di incarichi molto importanti, dirigenziali e tecnici, nell'ambito della NASA, per tutti i programmi con equipaggio, dal programma Mercury che si stava realizzando in quegli anni, fino ad arrivare poi a programmi come la stazione spaziale Freedom, che sarebbe diventata la stazione spaziale internazionale. A parte Jim Chamberlain, il nome più conosciuto di questo gruppo di ingegneri canadesi che si trasferirono alla NASA è quello di John Hodge. Innanzitutto Jim Chamberlain forse dice poco con il suo nome, ma ha avuto un ruolo molto importante nel programma Gemini, di cui è stato il primo project manager ed è stato tra l'altro uno dei principali sostenitori del Lunar Orbit Rendezvous, cioè la modalità di missioni lunari che poi è stata effettivamente realizzata nel programma Apollo. Il Lunar Orbit Rendezvous era stato proposto dall'ingegnere della NASA John Hubolt. Parlavamo anche di un altro di questi ingegneri che assunse un ruolo primario nel programma spaziale americano, John Hodge, che diventò un direttore di volo. Già nell'ambito del programma Mercury fu il primo lead flight director nell'ambito dell'ultima missione del programma Mercury, quella di Gordon Cooper. Fu il primo, quindi, siccome si trattava di una missione di un giorno in cui dovevano avvicendarsi una serie di turni di controllo della missione, fu il primo lead flight director, cioè il primo ad avere lo stesso ruolo del mitico direttore di volo Chris Kraft, che ha inventato, che ha creato da zero le operazioni, le operations, il settore delle operation dell'Agenzia Spaziale Americana, della NASA. John Hodge è stato flight director e ha lavorato nelle operazioni in alcune delle missioni più importanti di quegli anni. Per esempio, era in console quando ci fu l'emergenza della missione Gemini 8 ed era anche in console quando si verificò l'incidente dell'Apollo 1 in cui morirono i tre membri dell'equipaggio di Apollo 1. John Hodge, lasciato il ruolo di direttore di volo, di flight director, poi proseguì la sua carriera nella NASA in ambito dirigenziale e gli venne affidata anche la direzione dell'ufficio che si occupava degli studi iniziali della stazione spaziale Freedom, che diventò poi l'attuale stazione spaziale internazionale. Abbiamo visto quindi abbiamo parlato di questo gruppo di 32 brillanti ingegneri canadesi lasciati senza lavoro dall'improvvisa cancellazione del programma dell'Avro-Arrow, che si trasferirono in massa alla NASA a lavorare al programma spaziale con equipaggio americano. Probabilmente questo gruppo è stato il trasferimento di massa di ingegneri, la fuga di cervelli più consistente da un paese verso il programma spaziale americano, la fuga di cervelli più consistente forse dopo quella del gruppo di Von Braun, che si trasferì alla fine della seconda guerra mondiale agli americani, che si consegnò agli americani e che poi iniziò a lavorare ai successi spaziali americani. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Una storia affascinante, quella dell'Avro Arrow, che avevo seguito, mi ricordo, lo scorso anno avevo intercettato un documentario sull'argomento e c'è un rimpianto mai sopito in Canada per avere abbandonato questo progetto che era così all'avanguardia da rappresentare anche in qualche modo una concorrenza per i caccia statunitensi, che invece adesso, diciamo, nell'ambito dei paesi della NATO la fanno un po' da padrone, con qualche eccezione per i Mirage francesi o altri Saab e così via, ma sostanzialmente il Canada non produce più aerei suoi con la sua industria.
Sì, c'è questo rimpianto, ma in effetti, se ripensiamo al clima dell'epoca, la minaccia di un attacco nucleare missilistico era molto più concreta di quella di un attacco da bombardieri, quindi con la necessità di avere dei caccia intercettori. Quindi col senno di poi sì, si può avere questo rimpianto, ma per l'epoca era una decisione sensata, almeno dal punto di vista politico e strategico. Forse quello che ha così lasciato l'amaro in bocca in Canada è stato anche il modo sbrigativo con cui è stato chiuso questo programma, distruggendo tutti gli esemplari, tutti i progetti. E tanto è vero che gli unici modelli che esistono ancora di questo aereo sono dei mock-up, sono delle ricostruzioni più moderne, e ci sono alcune voci secondo cui qualche esemplare sarebbe stato salvato, sarebbe stato nascosto invece di distruggerlo, ma ancora nessuna conferma.
Il Canada in ambito spaziale però si sta assolutamente rifacendo con dei bracci robotici da
certo.
Paura.
E questa tradizione è probabilmente iniziata, almeno simbolicamente, con il gruppo dell'Avro Arrow.
Bene bene, quindi siamo giunti ai link della settimana. Il primo è la presentazione di Bridenstine, che dicevi tu, Marco.
Esatto, sì. Come vi ho detto, non l'ho letta benissimo, ma l'ho scorsa tutta, e a parte le solite slide che potete immaginare, un po' di marketing politiche, perché naturalmente quando il direttore generale o quando, insomma, sì, della NASA parla, si rivolge a un pubblico molto ampio, non solo certo a quello tecnico. Ci sono alcune 4-5 slide davvero dense di informazioni. Si possono zoomare, si possono ingrandire. Se scaricate il PDF, non lesinate questa funzione, perché vedrete le scritte in piccolo sono quelle più interessanti. Cercheremo di usarla nel corso della settimana per preparare un articolo esaustivo. Ma per ora, se siete tra i nostri ascoltatori, aspettate che mettiamo la puntata online e andate a cliccare sul link per scaricare questo documento.
Io lo faccio domani. Invece, il mio link della settimana è la classica campagna di NASA per inviare il vostro nome su Marte, in questo caso, cioè su Mars 2020, sul rover Mars 2020. La stessa cosa che avevano fatto con InSight, con Orion, e anche adesso, fino al 30 settembre di quest'anno, c'è la possibilità di compilare un form che trovate su mars.nasa.gov/participate. Send your name, comunque trovate il link sulle note dell'episodio. E niente, dovete scrivere il vostro nome e cognome, la country, quindi il paese da dove venite, il codice postale e l'email, e vi arriverà questo biglietto di volo con i punti fedeltà con i quali potrete partecipare anche ai prossimi Send Your Name To.
Io sono frequent flyer, ho prenotato, ma per la verità, documentandomi un po' su questo volo, ho visto una sola recensione di un certo Mark Watney, che dice che il luogo non è male, però la dieta a base di patate dopo un po' comincia a stancare. Quindi sì, andiamo, ma insomma non aspettiamoci niente di che.
Abbiamo l'ultimo link della settimana, che è di Marco, aggiunto al volo.
Sì, l'ho voluto aggiungere al volo perché è un link di Marco per Marco, visto che abbiamo parlato degli ISS Weekly Status Reports e non mi sono ricordato al volo il tag, allora invece di fare tanti discorsi vi regalo il link e potete andare da soli a vedere la qualità e la quantità del lavoro di Marco fatto per quel particolare progetto.
Bene, ora andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti della settimana. Stiamo veramente correndo, io sto correndo perché sono io che sto
tu
dirigendo
tutto. Il direttore d'orchestra sei stasera.
Sì, 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 di solito riesco a stare, invece no, questa sera andiamo come delle schegge. Andiamo a vedere gli appuntamenti della prossima settimana.
Allora, domani 24 di maggio ci si riprova a lanciare il Falcon 9 con a bordo il primo blister, il primo slot di satelliti Starlink. Il lancio doveva essere effettuato la settimana scorsa, ci sono stati degli scrub e scrub dopo scrub siamo arrivati a domani, che in realtà è stanotte perché si parla delle 4:30 del mattino. La finestra di lancio dura un'ora e mezzo e, come già abbiamo avuto modo di raccontarvi, il lancio è interessante sia per quanto riguarda la tecnologia che verrà testata e messa in orbita, cioè questo gruppo di 60 satelliti in una volta sola, quindi è assolutamente interessante capire come funzionerà anche il dispositivo di rilascio e quant'altro, ma anche perché la tecnologia di avere una copertura internet tramite satelliti con l'utilizzo di satelliti posti in orbita bassa è quello che sembra che sta prendendo piede per la maggiore, perché non solo SpaceX ha in mente di fare una cosa del genere, ma anche tante altre aziende, ne abbiamo detto e ridetto, però in questo caso SpaceX è un po' più avanti e porterà la sua prima flottiglia di 60 satelliti. E il lancio sarà da Cape Canaveral, ci sarà il recupero del primo stadio su Of Course I Still Love You, e insomma già cose che conosciamo bene, la proprio l'incognita è proprio il payload, che sarà molto interessante da seguire. Mentre se siete a Lecco, come ogni settimana gli amici del planetario del gruppo Astrofili Deep Space ci propone un'altra conferenza a tema, questa si chiama Apollo 10, gli uomini che sfiorarono la Luna, ed è proprio il nostro Gianpietro F che terrà la conferenza relatore. Tra l'altro, in questa settimana, se state seguendo anche Astronauti News, abbiamo fatto una serie di articoli a tema su Apollo 10 e ci sta tutto, perché comunque ci stiamo avvicinando a luglio e siamo proprio per entrare nel vivo di questo anniversario di 50 anni dal primo allunaggio. La conferenza sarà dalle 21 alle 22 e le modalità di adesione le trovate sul sito www.deepspace.it. Passando a domenica, c'è un evento all'osservatorio polifunzionale del Chianti che si chiama Space Lab. Space Lab è una campagna di crowdfunding a cura appunto dell'osservatorio polifunzionale del Chianti, che mira a creare un laboratorio di tecnologie spaziali dedicato ai ragazzi disabili. Tutte le informazioni le potete trovare su è pela.com/spacelab. Quindi se siete interessati, se volete partecipare come donatori a questa campagna di crowdfunding, potete andare a informarvi sul loro sito. Lunedì 27 maggio cominciamo la mattina alle 8 con un lancio di un Soyuz 2.1B e con la Prestige Fregate M. Il satellite a bordo è un GLONASS M758 o anche Huragan MN49, che se non sbaglio non è che sono due satelliti, è lo stesso satellite che ha queste due desinenze, perché il GLONASS, cioè i satelliti del sistema GPS russo, man mano si sono sviluppati durante gli anni, e la classe Huragan M è, diciamo, quella in questione, quello che stanno lanciando in questo momento. Quindi un lancio per quanto riguarda il sistema di geolocalizzazione. Poi abbiamo la bellezza di tre contatti ARIS. Allora, il primo dalle 18.31 alle 19.01 con una scuola del Costa Rica, e ai microfoni ci sarà Devin Saint-Jacques, però il bello è che il contatto sarà via Telebridge tramite la stazione di IK1SLD, quindi a Casale Monferrato, quindi molto molto comodo e favorevole per anche i radioamatori italiani da poter ascoltare in diretta. Alle 21.44 un altro contatto ARIS, stavolta con una scuola del Canada, sempre David al microfono, e la stazione di terra sarà quella di Oscar November 4 India Sierra Sierra, che è in Belgio, quindi probabilmente anche questo sarà ascoltabile dall'Italia, e quindi scaldate le radio. L'ultimo contatto ARIS 22.18, quindi praticamente a ruota con l'altro, al microfono rimane sempre David, e stavolta con un'altra scuola del Canada, quindi sta proprio dando tutto se stesso per le scuole del suo paese, e però la stazione di Telebris questa volta sarà in Australia, la ISS si sarà allontanata dall'Europa, e in questo caso per i radioamatori europei non ci sarà modo di ascoltare la diretta.
La maratona Saint-Jacques invece della maratona Mentana.
Esatto. Mercoledì 29 c'è una EVA russa, la EVA 46 per quanto riguarda Russia, e saranno Kononenko e Ovchinin a effettuarla, e la diretta, come qualsiasi attività extraveicolare sulla ISS, sia che sia fatta dai russi che dagli americani, è in diretta su NASA TV. L'airlock dovrebbe aprirsi intorno alle 13.44 e la durata si va dalle solite 6-7 ore. Poi, prima del podcast, il 30 di maggio, a parte che è il compleanno di Alexei Leonov, e ci sarà un lancio di un Proton Breeze con il satellite Yamal 601, che è un satellite per telecomunicazione che fornirà video, dati e servizi internet per Russia, Europa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Quindi è un bel satellite per telecomunicazione classico, e il lancio sarà da Baikonur alle 19.42.
E poi noi, visto il teaser, vale la pena di seguirci giovedì prossimo.
Esatto, con la puntata 32 della stagione 12 di Astronauticast.
Bene, quindi tiriamo i remi in barca e rientriamo con un atterraggio, speriamo, morbido. Allora, vi salutiamo tutti, ricominciamo il giro da Darmstadt.
Vi saluta Marco Zambianchi, che dopo aver sentito sta cosa di Avro, mi è venuto un flash per Stavro Blofeld, non ce l'ho fatta non andare, mentre Ricky parlava, andarmi a cercare il personaggio di James Bond, e vabbè, la mente
ci
malata.
Ci servirebbe un gatto però per avere,
esatto,
Stavro,
sì,
Blofeld.
Qui bianco. Qua sulle mie braccia. Un saluto da Darmstadt, grazie per la vostra compagnia di questa sera.
Ci saluta da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E poi il nostro DJ set da Modena,
Riccardo Rossi da Modena, che vi ricorda, se riuscite a rimanere liberi per la settimana prossima, perché se riusciamo la puntata sarà veramente interessante da seguire, anche da commentare e interagire in diretta insieme a noi, quindi vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo. Buon weekend e se non è il weekend, buona giornata in tutto quello che state facendo e ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E vi saluta anche Veronica da Verona, dandovi sempre l'appuntamento a giovedì prossimo.
Non dico niente, sto giro.